Santo stasera. Quindi, oh Signore, parlami. Tocca la mia vita. Un incontro speciale con te stasera. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Stabilito, grazie perché noi entriamo in quello che tu hai preparato per noi. Grazie con tutto il cuore questa sera nel nome di Gesù.
Amen,
amen e amen. Dillo alla persona accanto a te: Dio lo farà, punto e basta. Dio lo farà, punto e basta. Alleluia. Dio lo farà, punto e basta. Alleluia. Lascio a mio padre quella parte finale per concludere. Vorrei leggere insieme a voi Ezechiele capitolo 37. Ezechiele capitolo 37, voglio leggere dal verso 1. Al verso 14. Ezechiele 37, scusate, dal verso 1 al versetto 14. Se avete bisogno di una Bibbia, voi? Allora. Ezechiele 37, dal verso 1 al verso 14, dice così: la mano dell'Eterno fu sopra di me. Scusate che attacco la registrazione. Ezechiele capitolo 37, dal versetto 1: la mano dell'Eterno fu sopra me e mi portò fuori nello spirito dell'Eterno e mi depose in mezzo ad una valle che era piena di ossa. Quindi mi fece passare vicino ad esse tutto intorno, ed ecco erano in grandissima quantità sulla superficie della valle, ed ecco erano molto secchi. Mi disse: figlio d'uomo, possono queste ossa rivivere? E io risposi: o Signore Eterno, tu lo sai. E mi disse ancora: profetizza a queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi la carne, vi coprirò di pelle e metterò in voi lo spirito e vivrete, e allora riconoscerete che io sono l'Eterno. Così profetizzai come mi era stato comandato. E mentre profetizzavo ci fu un rumore, ed ecco uno scuotimento, e quindi le ossa si accostarono l'una all'altra. E mentre guardavo, ecco crescere su di esse i tendini e la carne, che la pelle ricoprì, ma non c'era in loro lo spirito. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di allo spirito: così dice il Signore, l'Eterno, spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi uccisi perché vivano. Così profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi, ed erano un esercito grande, grandissimo. Poi mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e di loro: così dice il Signore l'Eterno, ecco, io aprirò i vostri sepolcri, vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele, e riconoscerete che io sono l'Eterno quando aprirò i vostri sepolcri e vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito, e voi vivrete e vi porrò sulla vostra terra, e allora riconoscerete che io, l'Eterno, ho parlato e ho portato a compimento la cosa. Amen. Voglio partire dall'inizio. Quando Dio parla, Dio porta a compimento la cosa.
Amen.
Dio non è un uomo perché possa mentire, non è un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando Lui ha detto una cosa, Lui la farà. Quando Lui ha decretato una cosa, Lui la compirà.
Amen.
Abbiamo così tante testimonianze, così tante evidenze nella nostra vita di quello che Dio ha fatto nei nostri cuori, quello come Dio ha cambiato e ha stravolto le circostanze della nostra vita, e quelle parole che c'erano state dette sono arrivate, sono letteralmente arrivate all'esistenza, come dice qua. Dio ha portato a compimento la cosa che aveva detto. Come dice in Isaia, vi ricordate, dice: nessuna parola che è uscita dalla mia bocca tornerà a me a vuoto senza avere compiuto pienamente ciò per cui l'ho mandata e portata ad effetto ciò per cui l'ho rilasciata. Quando io dico una cosa, io la faccio, dice il Signore. E questa esperienza di Ezechiele, come parlavamo la volta scorsa, vi ricordate, giovedì abbiamo parlato, giovedì o venerdì? Come sta? Giovedì, la riunione qua. Giovedì sera eravamo qua e parlavamo di Ezechiele 47. Abbiamo detto,
è stato mercoledì.
Va bene. Quando l'ultima volta che siamo stati qua,
giovedì era a Palermo.
Abbiamo perso letteralmente la bussola. Abbiamo parlato, vi ricordate, del fiume dello spirito, no? Vi ricordate? Ti ricordi? E in maniera particolare abbiamo detto che queste sono queste visioni, queste cose che noi leggiamo, sono in realtà dei simboli, no? Chiaramente sono delle come Gesù parlava in parabole. Quindi quando entriamo nei simboli ci possiamo anche perdere, ma è molto semplice in realtà quello che Ezechiele ci sta dicendo. Lui parla di una visione, non so se è una visione, se è un'esperienza extracorporea, non si sa, non si capisce. Lui racconta esattamente quello che ha vissuto, e dice che lo Spirito Santo lo porta in una valle, dice mi depose, scritto al versetto 1, lui mi portò fuori nello Spirito e mi depose in una valle che era piena di ossa e mi fece passare vicino a queste ossa e tutto intorno, ed erano in grandissima quantità sulla superficie della valle, ed ecco, erano molto molto secchi. A volte noi vediamo l'opera dello Spirito Santo che letteralmente ci prende, ci fa vivere, ci fa sperimentare delle situazioni che magari non, all'inizio noi non capiamo, non comprendiamo. È una valle piena di ossa, sembra un film dell'horror in realtà, fatta tutta di teschi, di ossa, di morti, che sparpagliati in questa valle, dice Ezechiele, erano in grandissima quantità. E Ezechiele inizia questo racconto dicendo, come se lui dicesse, non capisco quello che Dio voglia fare, quello che Dio voglia dirmi. E al versetto 3 c'è una domanda, e noi dobbiamo stare attenti quando Dio ci fa delle domande, perché a queste domande lui ha sempre delle risposte pronte, ma lui non aspetta le nostre risposte per compiere la sua opera. Quello che sento di dirvi è che questa domanda lui la sta facendo a tante persone. Non tutti vogliono rispondere a questa domanda. Ed egli mi chiese, figlio d'uomo, possono queste ossa rivivere? E la risposta di Ezechiele è, Signore, tu lo sai. Signore, tu lo sai. Come per dire, se mi hai portato qui è perché vuoi fare qualche cosa. Questa risposta di Ezechiele in realtà fu una risposta dove lui in realtà disse, mi metto a disposizione per quello che tu vuoi fare. Perché se Dio ti porta in un posto, se Dio ti fa vedere delle cose, se Dio ti fa delle domande, è perché sta per iniziare qualcosa. Sta per cominciare qualcosa. E questo qualcosa iniziò proprio dalla parte più brutta. A volte noi guardiamo la nostra città, guardiamo la nostra nazione, guardiamo la nostra circostanza e diciamo la situazione, descriviamo la situazione come la descrisse Israele in quel tempo. Guardate il versetto dove lui dice, al versetto 11, ecco essi dicono le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita e noi siamo perduti. Le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti, non c'è più niente da fare. E alcuni addirittura dicono neanche Dio può fare qualcosa. E la cosa brutta a volte è che anche che soprattutto coloro che credono in Lui dicono non c'è più niente da fare. Stasera è una serata di rinascita. Stasera è una serata dove Dio ti farà vedere che queste ossa secche possono rivivere, dove la speranza ritorna e dove, come dice qua, ti rendi conto che non sei in una situazione di perdizione, non è niente perduto finché Dio non ha detto l'ultima parola. Niente è finita, la partita non è finita finché Dio ha l'ultima mossa da fare. Non perderò finché non vincerò. Non è finita finché Dio non ha detto l'ultima parola nella mia vita. E c'è qualcosa che ho notato, che oggi ho notato, che non avevo mai notato in 30 anni. Dice qua al versetto 4, mi disse ancora, profetizza queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno, così dice il Signore l'Eterno a queste ossa, ecco io faccio entrare in voi lo spirito e voi vivrete, metterò in voi, su di voi la carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e vivrete, e allora riconoscerete che io sono l'Eterno. Guardate il versetto 7, cosa dice? Ezechiele risponde, scrive, così profetizzai come mi era stato comandato. In realtà noi non vediamo al versetto 4 che lui ha ricevuto un comando. Dio non gli disse, comando, ti comando di fare questa cosa. Ezechiele semplicemente scrive, egli mi disse di fare questo. Egli mi disse di fare così così, e allora io agii per come mi era stato comandato. Sapete uno dei nostri problemi qual è? È che a volte prendiamo troppo sotto gamba quello che Dio ci dice. Non diamo la giusta importanza a quelle parole, a quei sogni, a quelle visioni che Dio ci ha dato. Sembra che a volte Dio semplicemente si diverta a farci vedere delle cose.
Facci essere visionari.
Ma attraverso Ezechiele noi vediamo qualcosa di straordinario. Se Dio ti sta dicendo qualcosa, non è un consiglio, è un comando. Se Dio ti sta dicendo di fare qualcosa, non è qualcosa che tu puoi decidere di dire la faccio o non la faccio. Certo, tu puoi decidere, e tutti quanti noi possiamo decidere di essere disubbidienti, di non fare quello che Dio ci dice. Ma dobbiamo comprendere una cosa: quando Dio parla nella nostra vita, è un comando che esce dalla sua bocca. Dio fa sul serio. Dio fa sul serio con noi. Quando Lui parla, Lui ci sta comandando letteralmente di fare qualcosa. E questa cosa mi ha toccato tantissimo, perché molto spesso a noi piace dire: Dio mi ha parlato, Dio mi ha parlato, ho sentito da parte di Dio, Dio mi ha fatto sentire. E poi durante il tempo, con l'andare del tempo, noi ci dimentichiamo determinate cose, le mettiamo nel dimenticatoio e non diamo più il giusto valore a quello che Dio ci ha detto. Poi ritorniamo a Lui e ci chiediamo: Signore, ma dove sono quelle promesse che Tu ci hai fatto? Dove sono quelle visioni che ci hai dato? Quei sogni con i quali ci hai fatto rallegrare? E Dio ci dice, ci risponde: sono sempre là e aspettano te. Amen. Il problema non è che io non faccio sul serio con voi, è che voi non prendete sul serio quello che io vi dico. Ed Ezechiele disse: così profetizzai come egli mi ha comandato. E voglio dirti che è tempo che tu cominci a profetizzare sopra la tua vita.
Amen.
Che tu cominci a profetizzare. Profetizzare significa dichiarare la parola di Dio. Quello che Dio ti dice lo devi dichiarare. Devi fare uscire dalla tua bocca quello che Lui ti ha detto, quello che Lui ti ha promesso. Noi sappiamo che c'è potenza quando dichiariamo la parola di Dio, che c'è potenza quando noi lo lodiamo, però chissà perché non gli diamo la giusta importanza, e passano le giornate e ci dimentichiamo di fare probabilmente l'unica cosa veramente importante della nostra vita: dichiarare quello che Dio ha detto sopra la nostra vita. Profetizzare sul nostro lavoro, profetizzare sulla nostra casa, profetizzare sulla nostra città, profetizzare sulla nostra nazione. Questo è quello che Ezechiele era stato chiamato a fare: profetizzare sulla sua nazione. E cosa diceva la sua nazione? Le nostre ossa sono secche, non abbiamo più speranza, dice, siamo perduti, la nostra speranza è svanita. Ma c'è qualcuno che è riuscito ad ascoltare la voce di Dio e a parlare da parte di Dio e a riportare speranza nel cuore di coloro che erano disperati, e dire: c'è ancora una promessa che si deve adempiere nella vostra vita, c'è ancora una parola che si deve realizzare per la tua vita. Rita, Orazio, c'è una promessa, c'è una visione, c'è un sogno, c'è una chiamata, c'è qualcosa di straordinario che non possiamo abbandonare e lasciare andare. E ricordo la prima volta che abbiamo fatto la riunione qui, mio padre parlò di quei, prima volta che lui predicò qui, parlò di quei sogni che Dio gli ha dato. E continuamente ho nella mente quei sogni che Dio gli ha dato, continuamente. E come disse Davide, dobbiamo dire noi: io non morirò finché non vedrò l'adempimento delle promesse di Dio nella mia vita. Io non morirò, ma anzi vivrò e racconterò le meraviglie di Dio. Come quell'uomo che si trovò nel Tempio quando arrivò Gesù in braccio a Maria, accompagnata da Giuseppe, e quando lo vide disse: finalmente i miei occhi vedono la salvezza di Israele, ora posso andare, perché Dio gli aveva promesso che non sarebbe morto finché non avesse visto con i suoi occhi il Redentore di Israele. Vi ricordate questo passo nel Vangelo di Luca? Poi arrivò pure la profetessa Anna, quando lo vide il bambino, dice che serviva a Dio con digiuni e con preghiere. Questo era il modo come serviva a Dio: con digiuni e preghiere. E quando vide il bambino cominciò a profetizzare e disse: Lui è nato per la salvezza del popolo. Perché sto dicendo questo? Perché quello di cui stiamo parlando è una situazione disperata, senza via d'uscita, dove non c'è assolutamente alcun rimedio. Ma se la vediamo con gli occhi dello Spirito e se la vediamo in maniera profetica, questa parola parla dell'Italia. Questa parola, questo capitolo parla della nostra città, parla della nostra Sicilia. Chi profetizzerà sull'Italia? Chi profetizzerà sulla nostra città? Chi profetizzerà? Tutti quanti noi siamo bravi a lamentarci della nostra nazione, delle nostre città. È molto facile uscire, far uscire dalla nostra bocca parole del tipo: vabbè, la nostra città è così, che affari, siamo a Catania. È vero o no? Che affari, siamo in Sicilia, è così, che affari, l'Italia non cambierà mai. E siamo in una situazione dove il popolo sta dicendo: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, non abbiamo più via d'uscita. Siamo finiti. No, c'è qualcuno che sta vedendo nello Spirito. C'è qualcuno che sta ascoltando dallo Spirito, c'è qualcuno che sta avendo un rapporto personale con Dio, che sta ascoltando Dio che gli parla, che sta vedendo quello che Dio gli mostra e gli sta dicendo: io ti comando di profetizzare su queste ossa. Vi ricordate, mercoledì abbiamo parlato di questo fiume, dice: ovunque il fiume arriverà, tutto vivrà. Ovunque il fiume arriverà, tutto vivrà. Il versetto 9 dice così: allora profetizzare, profetizza lo Spirito, profetizza figlio d'uomo, di allo Spirito, così dice il Signore Eterno: vieni Spirito dai quattro venti e soffia su questi uccisi perché essi vivano. Perciò profetizzai, così dice il Signore Eterno: ecco, io aprirò i vostri sepolcri e vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono l'Eterno quando aprirò i vostri sepolcri, vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. Lo dice per due volte: metterò in voi lo Spirito e voi vivrete, e vi porrò sulla vostra terra. Significa ritornare lì dove Dio ci aveva posto. Significa ritornare in possesso di tutte quelle benedizioni e di tutte quelle cose che Dio aveva stabilito per la nostra vita. Io metterò di nuovo lo Spirito in voi e voi vivrete. Vi farò uscire dalle vostre tombe, ma non sarete così allo sbaraglio. Io vi farò uscire dalla tomba e vi rimetterò nella vostra terra. Non solo vi farò risorgere, ma vi riporterò di nuovo a regnare. Questa è la parola di Dio per noi stasera. Questa è la parola di Dio per coloro che stanno ascoltando e che stanno vedendo in questo momento. Niente, e non esiste una situazione che possa essere disperata, senza speranza. Niente e nessuno potrà separarti dall'adempimento del piano di Dio per la tua vita, se non tu. Solo tu puoi decidere. C'è un processo qui molto importante. Dice: io metterò in voi la carne e i tendini e li rivestirò di pelle. Abbiamo bisogno di muscoli, ma abbiamo bisogno dei tendini. È inutile mostrare i muscoli, se non abbiamo i tendini non andiamo da nessuna parte. I tendini ci servono per muoverci, è il collegamento tra il muscolo e le ossa. Sono fondamentali. Questo parla di crescita, parla di maturità, parla di comprendere l'opera di Dio che va in profondità. Lui non solo risana l'osso spezzato, non solo dà vigore ai nostri muscoli, lui è colui che crea i tendini, il collegamento, letteralmente. Le cose che ci fanno crescere, che ci permettono di muoverci in maniera corretta, in maniera bilanciata. Metterò su di voi la pelle, Dio coprirà ogni nudità, ogni vergogna, ogni errore del passato, ogni cosa della quale magari abbiamo sbagliato. Io voglio dirti stasera, nel nome di Gesù, accetta i tuoi errori e vai avanti. Ci sono state conseguenze? Assolutamente sì. Dio sposa le conseguenze dei tuoi errori e sarà con te per affrontarli.
Amen.
Qualunque errore, qualunque sbaglio che ha creato delle conseguenze, Dio non ti lascerà e non ti abbandonerà mai.
Amen.
Dio sa scrivere dritto nelle righe storte degli uomini e Dio sa sposare le conseguenze dei nostri errori, accompagnarci nel cammino e vedere la sua mano distesa in maniera potente nella nostra vita. Io metterò in voi lo spirito e voi vivrete. Quanto è importante, sto terminando, quanto è importante dichiarare con la nostra bocca, dichiarare con le nostre labbra le promesse di Dio per la nostra vita. Dobbiamo imparare a profetizzare, dobbiamo imparare a dichiarare quello che Dio ci ha detto. Questo è profetizzare. Profetizzare significa letteralmente ripetere quello che Dio ci ha detto. E voglio concludere insieme a voi proprio per rafforzare questo concetto. In Ebrei al capitolo 13. Ebrei 13, verso 5 e 6. Nel vostro comportamento non siete amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Guardate, il versetto 5 dice: Dio stesso ha detto, è Dio stesso che ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, quindi così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Siccome è Dio che ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, noi possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Se Dio ha detto qualcosa, noi possiamo dirlo con fiducia a nostra volta. Se Dio ci ha fatto una promessa, con molta fiducia e con molta franchezza possiamo dichiarare, reclamare la benedizione di Dio nella nostra vita. Quando noi cominciamo a profetizzare quello che Dio ci ha detto, la nostra vita cambia. Cominciamo a muoverci non semplicemente perché dobbiamo fare le cose, ma perché siamo veramente convinti di quello che dobbiamo fare. Non perché siamo costretti, oggi parlavamo di questo. A volte le persone hanno bisogno di sentirsi costretti a fare le cose. Qualcuno ha bisogno di sentirsi dire: se non vieni in comunità, Dio non ti benedirà, ma se tu vieni, Dio toccherà la tua vita. Le persone hanno bisogno, in un certo senso, di sentirsi costrette, ma quando arriva qualcuno che gli dice non ti preoccupare, anche se stai a casa Dio potrà benedirti, ma venire in comunità fa bene a tutti quanti, sta bene a noi. Le persone hanno una difficoltà estrema a gestire la loro libertà, perché se si sentono costretti fanno le cose. Nel momento in cui si sentono liberi pensano di non poter attendere a determinate cose. Così come il nostro dare, il nostro dare per il Signore. Se arriva qualcuno e gli dice: se tu dai, Dio ti benedirà, se tu dai la decima, Dio ti farà prosperare. Allora quelle persone che si sentono costrette, come se si sentono in obbligo di dare qualche cosa, no? Perché così, in questo modo, dimostrano, come se dovessero dimostrare qualcosa a Dio. Poi arriva qualcuno e gli dice: non hai bisogno di dare a Dio, perché Dio ti benedice non perché gli dai, ma perché ti ama. La benedizione di Dio è nella tua vita non perché gli dai qualcosa, ma perché Lui ti ama. E il nostro dare a Dio è perché lo amiamo, non perché abbiamo bisogno che Lui ci contraccambi in qualche cosa. Perché facciamo quello che facciamo? Non perché siamo costretti a fare qualcosa, ma perché amiamo fare quello che facciamo, perché siamo convinti che non può essere diversamente. Non diamo perché Dio così ci benedice. Noi diamo perché la Bibbia dice: Dio ama un donatore allegro.
Alleluia.
E quello che diamo semplicemente è un restituire a Lui quello che Lui ci ha dato. è un mantenere il ciclo aperto. Dice Gesù: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Stasera, quando faremo la nostra offerta alla fine, per favore, diamo con gioia, non perché dobbiamo dare, perché così Dio può darci, perché così possiamo convincere Dio, no, ma perché siamo convinti di quello che stiamo facendo, perché stiamo investendo per il regno di Dio. Quando stiamo facendo qualcosa, un servizio, qualunque altra cosa stiamo evangelizzando, non lo facciamo perché ci sentiamo costretti, perché la spada di Damocle è sopra la nostra vita, no, ma perché siamo convinti, perché noi non possiamo fare a meno di quello che facciamo. Ieri eravamo a Lecce, eravamo in albergo durante una riunione, e mentre siamo entrati, eravamo lì e sentivamo musica, c'erano molte persone e c'era una festa di compleanno. È passata una donna e Dio ha parlato al cuore di Mary e gli ha detto: quella donna stasera fa il compleanno, io voglio che tu gli fai un regalo, dagli una parola da parte mia. E non lo sapeva, non conosceva chi era, non sapeva perché era là. Dio gli ha detto: quella donna stasera fa il compleanno, la festa è sua. Stava passando, non so, per fare cosa dalla reception. Dio gli ha dato una parola. Ed è molto importante che noi comprendiamo questi principi. Perché facciamo quello che facciamo? Ah, mia, che mi interessa di dare una parola a qualcuno perché non conosco? Assolutamente no. Facciamo le cose che facciamo esclusivamente perché siamo innamorati di Dio. Facciamo le cose che facciamo perché siamo convinti di quello che facciamo. Abbiamo fatto 1400 chilometri, fosse anche per portare una parola ad una persona che forse non avrà mai più l'opportunità di ascoltare una parola da parte di Dio. Dio gli ha detto: scrivi questo biglietto e consegnaglielo, questo è il mio regalo per lei. Lei l'ha consegnato ad una donna della festa. Io ho detto a lei: no, se Dio ti ha dato una parola per lei, tu devi andare a consegnarlo a lei personalmente. Ed è incredibile come Dio fa le cose, è vero o no? Perché facciamo quello che facciamo? Perché siamo convinti. Voglio chiedervi di, in questo viaggio che stiamo iniziando stasera, chi se la sente di salire su questa nave? Facciamolo con convinzione, facciamolo con assoluta fiducia nel cuore che è qualcosa che Dio ci sta dando. E dico questo all'ultimo perché, e poi alla fine quando spegneremo dirò quello che Dio mi disse l'anno scorso. Ricordo che, e dico questo, lo dico con molta commozione dentro di me. Nel 2014, voi sapete, Dio mi parlò mentre ero in Africa per riprendere tutto quello che avevo lasciato. E abbiamo tentato diverse volte, abbiamo tentato due volte prima di stasera. E le cose non sono andate come dovevano andare. Allora ho deciso di aspettare il momento giusto per ricominciare. E mi ricordo che alla fine del 2016 Dio mi disse di riprendere in maniera particolare l'opera, di riprendere di nuovo con le riunioni e di iniziare di nuovo un'opera su Catania. Ma io ero titubante, ero un po' scoraggiato dalle esperienze precedenti. E Dio mi parlò in maniera molto chiara diverse volte, con sogni, con parole, persone che venivano, profetizzavano su di me, mi davano parole da parte di Dio. E un giorno, mi ricordo, dissi a Dio queste parole, era verso la fine del 2016, dissi: Signore, se tu vuoi che io inizio di nuovo quest'opera, io voglio Luca Ciancio. Non so perché feci questa richiesta, ma era una richiesta che veniva dal mio cuore. Sì, io ho bisogno di una persona che veda le cose come me, che non si risparmia, che dà tutto per il Signore, per il Vangelo. Se tu mi dai Luca, io so che questo sarà per me un segno definitivo per iniziare quest'opera. A gennaio del 2017, quindi qualche mese dopo andai in Cina, come voi sapete, e per il mio compleanno Dio mi diede una parola, e quello fu proprio il regalo di compleanno per me.
Io mi diede, compleanno,
mi diede una parola specifica che leggerò stasera dopo che chiuderemo la diretta. E qualche mese dopo, credo, no? Ci siamo ritrovati, credo due mesi dopo, marzo-aprile. Sì, marzo-aprile, non ricordo benissimo. E ci ritrovammo così, all'improvviso, come una cosa, come un fungo, è spuntato come un fungo all'improvviso. E posso dirvi stasera con assoluta certezza, ho una certezza e una fermezza nel mio cuore come non ho mai avuto da 7 anni a questa parte. E da quando abbiamo lasciato l'opera, a gennaio del 2011 abbiamo lasciato l'opera Giubileo San Giovanni alla Punta, e non ho mai avuto questa certezza assoluta nel mio cuore come oggi, come stasera, okay, che questo è il tempo per rinunciare. Questo è il tempo per sono assolutamente convinto, sono contento di questo, sono pienamente contento di essere insieme a mio padre, in maniera particolare a mia madre, che per me rappresentano sicuramente le persone più importanti della mia vita, che Dio ha messo, non al mio fianco, sono i miei genitori,
sì,
non
è stato messo al mio fianco.
Voglio benedire Dio per Mary, perché è una donna straordinaria, voglio ringraziare Dio per come l'ha messa al mio fianco, questo lo posso dire con assoluta certezza. Voglio ringraziare Dio per la famiglia Ciancio, voglio ringraziare Dio per Agata e tutta la famiglia, quindi anche Enza, Andrea, voglio ringraziare Dio per Rosario.
Ringraziare
Dio per coloro che Dio manderà, che Dio aggiungerà senza pretendere nulla. Una cosa so, che è quella che Dio mi ha detto e che vi leggerò stasera, di qualcosa di veramente grande. Però non voglio
prima
più
di finire, noi tutti ringraziamo Dio
della tua vita. E ora voglio lasciare spazio a mio padre per concludere, poi dopo quello che mio padre dirà concluderemo, faremo la nostra offerta e poi pregheremo insieme, ci saluteremo e ci vediamo mercoledì prossimo.